lì veniva spesso, ci abitava di fronte l'insegnante Rosola Francesco, ricordato come Cicuga Antonio, che poi sarebbe stato mio suocero, io suo genero, però parlo del 57. E lui arriva lì, siccome io ero bambino in latino, mi faceva ripetizione in latino, mi faceva tradurre frasi, andare verso. Una bella sera scrisse su un foglio di carta su un quaderno a quadretti, quelli con la copertina nera, allora c'eravamo tutti, e scrisse la frase Toti Romuli Deleanto, che Michele giustamente cita nel libro e la riporta nel 1800. Dice Pascaleo traduce, e io tradotto, bisogna distruggere i Romuli. Dice, e chi erano i Romuli? Saranno stati una tribù un po' antica, non lo so. Dice no, i Romuli sono i Romulati tra i Romuli. E questo editto dice, lo ha scritto il re di Napoli, che bisogna distruggere i Romulati tra i Romuli. Io mi ricordo che tra l'ilarità generale ho detto, ma professore, qua c'è scritto sale e tabacchi, cioè mi state prendendo in giro. Dice no, io questo editto l'ho visto quando ero in collegio a Salerno, l'ho visto insieme a mio fratello Giovanni a Napoli e l'ho visto una seconda volta, poi anni dopo, perché lui ha fatto il secondo anno, il biennio di medicina, ce l'ho visto una volta. Passava il tempo, mi ricordo che nel mese di luglio del 1977 io avevo finito di superare due esami pesanti del terzo anno, mi accingevo a preparare un altro. Un amico di Amaseno, provincia di Frosinone, che studiava lettere, si chiama Fernando Giannetta, dice Pasquale mi accompagna a Napoli perché devo vedere dei libri, perché dovevo fare la tesi sui monaci brasiliani. Mi hanno consigliato di andare a Napoli. Dice andiamo con la mia macchina. Ci accomunava il tifo per la stessa squadra, dice nel pomeriggio andiamo a vedere l'allenamento. Questo mi ha un po' spinto perché nel Napoli allora giocavano Sigari e Alcatini e così siamo andati a Napoli, ma per inciso non siamo andati a vedere l'allenamento. Lui non ha trovato i libri che cercava e gli hanno detto di andare all'abbazia di Monte Cassino. Io ho chiesto se potevo vedere questo libro. Ho fatto una domandina per burocratico, ho seguito, dovevo pagare qualcosa, ma mi hanno detto sei studente, non pago. Insomma, mi hanno fatto vedere questa, era una carta pecora, chiusa tra due piastrine di vetro, lastrine di vetro, e ai bordi c'erano dei disegnini come se fosse una cornice. Ed era scritto in caratteri in parte stampatelli, in parte in corsivo, in un italiano tipo medievale, tipo quello di Brancaleone alle Crociate, e in un latino maccheronico. Al centro, in corsivo, era scritto Toti Romuli Deleanto, in un inchiostro nero, un po' sbagliato. Poi mi ricordo che c'era di Romuli di Brattero. Stava per Brattirò in Calabria ulteriore, la posizione del Brattirò, perché allora geograficamente prendendo come punto di riferimento il Veneto, si parlava di Calabria ulteriore o greca, o meridionale, quella a sud del Veneto, quindi della provincia di Catanzaro e giù fino a Reggio, e di Calabria citeriore, quella a nord del Veneto. La provincia di Cosenza è parte della provincia di Catanzaro. E si parlava di un certo Romuli F puntato in alto do, quindi stava per Romola Cardinale, eccetera, eccetera. Poi c'era il timbro reale, poi, finito, gli anni passavano. certo punto, quando ho cominciato a scrivere, volevo trovare la chiave, il bandolo di questo editto. Veramente ho chiesto al teologo Don Francesco Pugliese, non lo so, so che c'è questo editto, ma non ti so dire altro. Ho chiesto a professor Achille Solano, che conoscevo da quando insegnava a Pazzo, lui mi ha dato da consultare degli scritti del notaio Diego Corso, della Paterinetta di Fabrizio, del cardinale Rufo, ma questi parlavano di Rombolana, di Rombolana Trena, e dice discendente di quei Rombolana dell'editto, facciano chi c'erano. Così mi sono studiato un po' di storia angioina e soprattutto di Carlo II d'Angio, il quale regnò, nacque nel 1254 e morì nel 1309. Egli nel marzo del 1284 promulgò i 47 capitoli dello Statuto Angioino, nei quali proprio vessava di gabelle i sudditi. Il malcontento era generale e molti sudditi divennero briganti per difendere le loro terre, per difendere se stessi, la loro identità, la loro dignità. Allora c'erano gli usi prima noctis. Uno di questi, Rombolano Ferdinando, uccise un gabelliere e il soldato che lo accompagnava. Fu arrestato e fu portato in un carcere vicino a Nicoteramento. Doveva essere trasferito in un carcere più sicuro nei pressi di San Pietro a Maglia. E dovevano attraversare per raggiungere quel carcere una gola che c'è ancora in località Torregale. I familiari, i parenti, gli amici di Quattro perpetrarono un agguato e l'agguato avvenne in questa gola nel marzo del 1300 e dunque, salendo verso la Caria, dove c'è quella curva dove sono avvenuti un sacco di incidenti, purtroppo uno mortale, 700-800 metri più avanti c'è una gola, proprio quando si vede sull'altura della Torre Galli, lì avvenne l'agguato. Gli 11 soldati che scortavano questo Rombolano Ferdinando furono uccisi e lui fu liberato. Allora vide di Napoli nel maggio del 1303 fece questo editto, tutti i romboli delle Alpi, cioè bisogna distruggere i romboli, e mandò un contingente militare qua per distruggere i romboli. Molti furono uccisi, ma molti si salvarono, non come dice la tradizione popolare, come dice Michele nel libro, un bambino di 3 anni che si è nascosto, anzi però raccontavano gli anziani ancora di Pietro che questo bambino si nascose dietro la statua di San Pietro, ma la statua di San Pietro è del 1804, allora non c'era la chiesa, però c'erano 3 piccole cappelle, o paese vecchio lì. L'unica chiesa era quella di Sant'Ipocimeo, ma non la chiesa che vediamo noi. Dentro quella chiesa c'è una cappella, una chiesetta molto, molto, molto antica, forse risale all'anno 1100. E lì c'erano i monaci basiliani che vivevano nella laurolata, cioè ognuno nella propria capanna, e si è notizia, ma questi sono portati in tempi recenti, all'ultimo di questi monaci basiliani, che si chiamava Purchì Francesco, di Domenico e di Isabella Orfanon. La mia nuora si chiama Isabella Orfanon, non so se è nata. Anche perché gli Orfanò tra di loro non sono mai esistiti. Io ho fatto il primo censimento del 1697 di Donna di Valeniglia, non c'è nessuna traccia degli Orfanò. Beh, e questo è l'ultimo monaco di Basiliano, morì il 14 dicembre del 45 all'età di 75 anni. I vecchi, soprattutto della nostra famiglia, che forse avevamo quei terreni, quando morì l'uomo, e i nonni raccontavano di questo mondo. Ritornando alla storia del delitto, molti randolari si salvarono non perché, perché proprio questi monaci basiliani che allora c'erano dietro in questa chiesetta, li nascosero negli anfratti del bosco della masseria, che era allora inaccessibile. Io mi sono documentato perché ho fatto un sacco di rito, mi sono documentato sulla storia dei basiliani e sono arrivato a queste conclusioni. Ma qui finisce la storia del Poderone e delle Alpi, che giustamente l'autore riporta come fatto di Tartirone nel 1800 e nel 1800. Ma c'è un dopo, che io, una storia che mi aveva raccontato Don Carlo Gallo, mio relatore, e che poi sentivo quando ho iniziato a lavorare a Caria, dalla persona anziana di Caria, 70 anni fa. Il luogo dove avvenne questo eccidio, quella gola dove la Tiroese uccisero quegli 11 soldati angioini e liberarono il Romolo Ferdinando, è frequentato da cacciatori, boscaioli, cercatori di funghi, raccoglitori di castagne. Si racconta che spesso in piena quiete lì avviene come una tempesta. Gli alberi cominciano a sbattere. C'è chi dice di avere ascoltato dei lamenti, delle urla, delle imprecazioni. C'è chi dice di avere visto persone che camminavano tutte storte, con gli occhi rivolti al cielo, gli occhi pianti, e quel luogo si chiama Uvo Sottoceano. E io racconto due esperienze, un po' del che ho avuto. Una, nel metà degli anni 80, 1980, mi sono ricordato, del fatto me lo sono dato a cambiare. Sentivo dietro di me due persone che mi rincorrevano. Io mi giravo da destra a sinistra per vedere se non mi sbaglio, di dietro l'occhiato non mi sbaglio. Però non ho visto nessuno, ma sentivo gli ignati che mi arrivavano in testa e mi consumai di cose. Io l'ho visitato, non aveva segni di libido, non aveva segni, non aveva nessun segno, però ho contato questo fatto. Un'altra esperienza decenni dopo, ancora un po' più importante, è questo fatto, una persona che poi che ha sposato la figlia di lui della Corte, e che era andato lì nel posto, però si era addentrato a 700-800 metri, dice un certo punto una tempesta. Io mi sono ricordato, dice, del fatto, me la sono data a gamba perché avevo paura. Sentivo dentro di me corpi, rumore di passi, che mi erano gli altri spari, mi consumavo gli altri. Adesso sto morendo, male alle spalle. Io durante il corso della professione ho imparato che esiste la febbre della paura, ma non è lì che non l'ho mai studiato. Comunque, però questa aveva dei limiti sul